Bene, vogliamo continuare le meditazioni sulle Epistole Colossesi. La volta precedente abbiamo parlato della supremazia di Cristo sopra ogni cosa e abbiamo visto come, in poche parole, ecco, lo Spirito Santo in questa Epistola presenta in modo particolare la persona di Gesù attraverso l'opera redentrice, attraverso l'opera di riconciliazione, attraverso l'opera di santificazione. La Scrittura ci ha presentato un'opera completa, perfetta, meravigliosa, e in quest'opera che Dio ha compiuto, ecco, presenta Gesù Cristo come colui che è l'autore di quest'opera e come colui che è stato un autore perfetto che ha compiuto quest'opera. E questa sera vedremo un altro aspetto che riguarda un po' l'Apostolo Paolo, ma che riguarda un po' un carattere spirituale. Però mi sono chiesto tutto questo cosa ha provocato, ecco, nella vita, o meglio cosa provoca nella vita dei credenti. Naturalmente l'Apostolo Paolo sta parlando dei credenti e, come è normale che sia, quando una persona legge la parola di Dio, la Bibbia, ecco, se non è credente, se non ha lo Spirito Santo, certi particolari non li può cogliere, perché poi è lo Spirito che ci rivela, no? Questo è biblico, la Scrittura ci dice tutto questo, ci dice che certe profondità si possono raccogliere solamente attraverso lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci rivela le cose dello Spirito, non può essere diversamente. E io mi sono chiesto, veramente, cosa ha provocato tutto questo, questo quadro generale della persona di Cristo Gesù, che poi noi diciamo un quadro generale ai nostri occhi. Nessuno può descrivere in un modo perfetto la persona di Gesù Cristo, sia per quanto riguarda la sua umanità e sia per quanto riguarda la sua divinità. Questo è impossibile, ma sarebbe impossibile anche per noi comprenderlo. Però dobbiamo dire che davanti a questi passi, ecco, rimaniamo disarmati. Disarmati in che senso? Nel senso che ci rendiamo conto che comunque non possiamo dire niente. Nessuno di noi, nessun uomo può dire, ecco, però l'opera di Gesù Cristo è imperfetta. No, ma proprio ci viene messo in modo chiaro e palese davanti come quest'opera è perfetta in ogni cosa, proprio perché Cristo è perfetto. E allora mi sono chiesto, ma allora tutto questo cosa provoca nella nostra vita? A volte mi rendo conto che le verità scritturali, le verità bibliche, per noi sono come dei quadri. In effetti noi abbiamo visto un quadro, un po' un piccolo quadro e profondo quadro della persona di Gesù Cristo. Però a volte questi quadri rimangono sul muro, non sono dei quadri che noi viviamo. A volte dobbiamo dire, in riferimento proprio ai credenti, che viviamo un po' come quel seme che cade in mezzo alle spine, come quel seme che accoglie in un modo meraviglioso, come quel terreno che accoglie in un modo meraviglioso il seme, come tutto cresce, come c'è quella gioia straordinaria, ma che poi tutto a un certo punto finisce. Io mi sono chiesto, noi, ecco, davanti a questo seme che ci ha spiegato la persona di Gesù Cristo, che tipo di terreno, in quale tipo di terreno abbiamo accolto queste verità? Perché non penso che il Signore ci abbia voluto rivelare queste verità o abbia voluto rivelare queste verità alla Chiesa solamente per dargli una conoscenza. Si parla di conoscenza, ma di una conoscenza che trasforma i cuori delle persone. E dobbiamo stare attenti su questo, no? Allora mi sono chiesto, ma in che modo poi è stata recepita? Vedete, c'è il pericolo che noi questo quadro lo appendiamo al muro e diventa solamente un abbellimento, un ornamento. Mi faceva riflettere un passo che troviamo nell'Antico Testamento, no? A un certo punto in Geremia noi leggiamo in Geremia 2:2 il Signore che dice a Geremia, dice: va e grida alle orecchie di Gerusalemme, così dice il Signore: io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Questa è una verità incredibile. Tutti noi purtroppo abbiamo il grande problema che se veramente non recepiamo le verità che la Scrittura ci insegna in un modo efficace nella nostra vita, se non le conserviamo in un modo efficace, allora tutto questo diventerà, ecco, come una persona, come un fidanzato che a un certo punto si affievolisce. Mi piaceva questa scena che descrive, che viene descritta in Geremia. Parla dell'affetto, parla dell'amore e parla del fatto di seguire, cioè parla della fiducia. Qualcosa che viene ad affievolirsi man mano. E quando Tutto questo accade nel momento in cui le verità bibliche diventano solamente un quadro, un ornamento per le nostre case. E basta, nient'altro. E questo è un grande pericolo. Ma vedete, l'Apostolo Paolo invece sta dicendo che queste verità nella sua vita hanno provocato un effetto completamente diverso. Un effetto che adesso leggeremo nel capitolo 1, dal versetto 24 fino al capitolo 2, versetto 1 a 3. Leggiamolo. Dice Paolo: ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo io compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono divenuto servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo, istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine io mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me, che agisce in me con potenza. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli dell'Odissea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Che il Signore benedica la sua parola. Allora vediamo, ci sono diverse reazioni e io credo che dobbiamo riflettere come credente. È stato detto martedì e mi piaceva il fatto di fermarci. A un certo punto il credente è chiamato a fermarsi, deve riflettere un po' sulla propria vita. L'Apostolo Paolo dice ai fratelli di Corinto: fermatevi un attimino, considerate la vostra fede, se è una fede autentica. Cioè pensate, riflettete, ma siete veramente dei credenti oppure no? E questo è molto importante. Vedete, nella vita ci riservano diverse, purtroppo, problematiche. Ci sono situazioni che non sono sempre belle. E mi rendo conto come abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio e di far sì che veramente nella nostra vita, o meglio, che la nostra vita spirituale sia basata su verità dottrinali, non sentimenti. Io mi rendo conto di questo pericolo, no? Perché mi sono chiesto, ma come mai l'Apostolo Paolo ha cominciato a parlare a un certo punto, ecco, di soffrire, di servire, e poi ancora dice, scusatemi, e poi parla ancora dell'obiettivo, perché i tre punti che vedremo questa sera sono proprio questi: la sofferenza di Paolo, il ministero di Paolo, cioè il suo servizio, e l'obiettivo che si prefigge Paolo. Come mai Paolo poi comincia a parlare proprio di questi tre aspetti? Ecco perché mi rendo conto che purtroppo noi dobbiamo valutare, più che valutare, dobbiamo scandagliare la nostra vita e vedere: siamo fedeli solo quando le cose vanno a mille, come si dice nel mondo, o siamo fedeli sempre anche quando le cose vanno male? L'Apostolo Paolo, dopo aver esposto un quadro generale della persona di Gesù Cristo, sta dicendo: e adesso in voi cosa ha provocato questo quadro generale della persona di Cristo? Perché è un quadro molto importante. Sapete, Abacuc a un certo punto è stato scandalizzato, se così possiamo dire, non dagli empi, dal popolo di Israele. E non riusciva a capire. Si mette davanti al Signore e dice: Signore, ma perché il tuo popolo, i miei fratelli, quelle persone con le quali io dovrei servire il Signore, non è possibile, perché questi si stanno comportando in un modo completamente opposto a quello che dovrebbe essere il tuo popolo. Asaf viene scandalizzato dal mondo, o meglio ancora si scoraggia. Perché? Perché vede l'empio che non è punito. Dice: Signore, ma che sta succedendo? Come mai? Allora l'Apostolo Paolo dice: sapete perché? Perché ci sono verità bibliche che noi le appendiamo solamente al muro. Cosa ha provocato nella tua vita, nella mia vita, queste verità che riguardano la persona di Gesù Cristo che si è sacrificato per noi. Cosa ha provocato? Beh, l'Apostolo Paolo comincia a parlare della sofferenza e dice: ora sono lieto di soffrire per voi. È interessante questo, ora sono lieto di soffrire per voi. Cioè, dopo aver detto tutto questo sulla persona di Gesù Cristo, dopo aver esposto tutte quelle che sono le grandezze di quest'opera e l'autore di quest'opera, ora, sapete cosa vi dico? Beh, insomma, io sono lieto di soffrire per voi. Ma forse l'Apostolo Paolo è uscito da carcere? Io mi sono chiesto, ma forse è uscito da carcere? No, non è uscito da carcere. C'è qualcosa che l'Apostolo Paolo comincia ad esaminare con gli occhi della fede, con gli occhi spirituali. Sta facendo delle affermazioni dove lui vede che il suo cuore batte ancora per il Signore. Vedete, ecco perché parlavo prima di Geremia. A volte noi ci affievoliamo, non c'è più quell'affetto, non c'è più quell'amore per la parola di Dio, per le cose di Dio. Ma in Paolo sta bruciando ancora quell'amore che c'è stato quando lui ha conosciuto il Signore, quando il Signore gli è apparso. In Atti capitolo 9 cosa succede a Paolo? Paolo comincia ad affezionarsi al Signore. Cosa è successo nella nostra vita quando noi ci siamo convertiti, mi sono chiesto? Beh, erano tutte rose e fiori, è vero? Lo spero. Spero che almeno alla conversione sia stato questo. Il nostro affetto si è rivolto al Signore, alla parola di Dio, oppure no? Il nostro amore era per le cose di Dio, per la famiglia di Dio, oppure no? Avevamo fiducia in Dio? Però stiamo parlando al passato. Ma l'Apostolo Paolo non parla al passato. Vedete in lui quella comprensione della persona di Gesù Cristo che ha fatto tutto questo per lui è molto forte. E dice ora, è come se stesse dicendo, vedete cari fratelli, come è stato prima quel giorno che io mi sono convertito, ancora tuttora, oggi il Signore per me è una persona molto importante, è una persona unica che merita tutta la mia fiducia. E dice, è benissimo, tutto questo sapete a cosa mi porta? Mi spinge addirittura a soffrire per voi. Dice in un passo della parola di Dio, dove lui dice addirittura sono pronto ad offrire la mia vita in sacrificio addirittura per i credenti. E l'Apostolo Paolo parla proprio di questo, della sofferenza. Dice, ora io sono pronto a soffrire per voi. Cari fratelli, quando si parla di uomini di Dio, è vero, è interessante vedere, non troviamo diversi caratteri che accompagnano i servi di Dio, ma troviamo un unico carattere spirituale che accomuna tutti i servi di Dio. Noi abbiamo visto Epafra, come Epafra è stato un uomo straordinario, è vero, come Epafra comunque ha predicato il Vangelo, come Epafra ha fondato, ha gettato le fondamenta e come Epafra si preoccupava per la Chiesa. Lo stesso vediamo anche qua di Paolo. Paolo fa le stesse cose. E mi sono chiesto, ma come mai? Si copiava una vicenda? No. È lo Spirito che agisce nella vita di Paolo. Oggi, se noi agiamo in un modo diverso l'uno dall'altro, perché evidentemente non è lo stesso Spirito che agisce. Forse ci può essere uno Spirito diverso che uno Spirito carnale, e non lo Spirito di Dio. Perché se è lo Spirito di Dio, cari fratelli, noi dovremmo agire tutti allo stesso modo. Ed è interessante perché Paolo comincia a dire tutto questo in me ora ha provocato che cosa? Anche il desiderio di soffrire. Ma quando uno si prepara a soffrire, non so, dico come mai Paolo voleva soffrire lui? No, Paolo vede che la sua vita su questa terra deve essere sfruttata al massimo per servire colui che ci ha serviti. Per servire Cristo. Ed è bello perché in Filippesi, capitolo 1, versetto 29, parla della sofferenza come una grazia che ci viene data oltre alla salvezza. Dice, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. E questo è qualcosa di molto bello ancora. Vedete, siamo disposti noi a soffrire per Cristo? Come vediamo noi la sofferenza? Perché la sofferenza accompagna il credente molto più che il non credente. Paolo reputa tutto questo come una grazia ulteriore alla grazia di Dio, come un dono che ci viene dal Signore. Poi ancora non solo, dice la sofferenza, le tribolazioni fanno parte della vita cristiana. Io mi sono detto, mamma mia, sembra quasi masochista Paolo, non sta forse esagerando? Torniamo sempre al punto di prima. Cosa ha provocato nella tua vita la conoscenza di quello che è stata l'opera di Cristo. Cosa ha provocato? In lui ha provocato la disponibilità. Signore, sono pronto a soffrire. So che se io annuncio l'Evangelo, io soffrirò. Quando l'Apostolo Paolo è stato perseguitato insieme a Barnaba, poi nel tornare indietro ad Antiochia, cosa fa? Dice che è andato dalle chiese dove loro hanno predicato il Vangelo e dice: guardate che per entrare nel regno di Dio passerete attraverso molte tribolazioni. Io mi sono chiesto: cari fratelli, noi oggi siamo tribolati? Io a volte mi preoccupo quando vedo che faccio troppa amicizia con quelli del mondo, quando vedo che quelli del mondo stanno troppo bene con me. Sono due le cose: o io non parlo del Signore o mi sto comportando esattamente come loro. L'Apostolo Paolo dice: attenzione, per un credente è normale che soffra, perché vuole essere fedele al Signore, perché è una luce che dà fastidio. Ma non solo, vediamo anche questo, che in poche parole dobbiamo rallegrarci anche nella sofferenza. E l'Apostolo Paolo dice: ora sono lieto, sono contento, sono felice di soffrire per voi. In 1 Pietro 4,13 dice: anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Mamma mia, rallegrarci nelle sofferenze. Allora veramente Cristo è tutto per noi. Allora veramente Cristo era tutto per Paolo. Allora veramente la conoscenza di quello che ha fatto Cristo per noi ci porta a vivere veramente come Cristo, a identificarci proprio nella persona di Cristo. E addirittura l'Apostolo Paolo in Colossesi dice: ma attenzione, non solo questo, vedete, ciò che manca alle sofferenze di Cristo le compio nella mia carne. Questo è un versetto molto particolare, dove molti ci hanno giocato su, ci hanno riflettuto e hanno costruito dei palazzi che non ci sono. Molti dicono: ma vedi, allora noi dobbiamo compiere delle sofferenze nella nostra carne per completare poi la salvezza, oppure dobbiamo compiere delle opere nella nostra carne, ecco, per giungere a una santificazione più completa. Ma non è questo quello che l'Apostolo Paolo vuole dire. Ma piuttosto soffrire per Cristo, cioè a favore del corpo, implica anche la sofferenza di Cristo per noi. Vedete, quando noi soffriamo, anche Cristo soffre per noi. In Atti capitolo 9, versetto 5, a un certo punto, quando il Signore appare all'Apostolo Paolo, dice: Paolo, ma che stai facendo? Io sono Gesù, quel Gesù che tu perseguiti. Però è interessante che l'Apostolo Paolo non stava perseguitando Gesù. L'Apostolo Paolo stava perseguitando la Chiesa. Ma perseguitando la Chiesa, stava perseguitando Gesù. Quando degli uomini facevano del male ai discepoli, quando degli uomini facevano male ai credenti, quando degli uomini oggi fanno male ai credenti, il Signore soffre, fanno male direttamente al Signore, perché il Signore e i credenti sono un tutt'uno, si parla di corpo. Ed è bello questo, perché vediamo proprio l'Apostolo Paolo che dice: ecco, io compio queste sofferenze nella mia carne, sofferenze che non sono solamente fisiche, ma che sono anche sofferenze spirituali. E mi sono chiesto: come si può veramente sopportare queste sofferenze? Come possiamo sopportare queste sofferenze? Ancora ritorniamo a quel quadro straordinario della persona di Gesù Cristo. Quando guardiamo Gesù Cristo, quando i nostri occhi sono rivolti su Gesù Cristo, allora ci rendiamo conto che le sofferenze non sono poi così tanto pesanti. Dice Romani 8:18, dice: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Comincia a mettere sulla bilancia le due cose. Dice: vedete, io sto soffrendo per la Chiesa. È interessante, perché l'Apostolo Paolo sta parlando come un tutt'uno facente parte del corpo. Io soffro per chi? Per voi, per il corpo. Io servo chi? Il corpo. Io ho un obiettivo preciso per chi? Per il corpo. Non sta lavorando per conto suo, non sta lavorando da solo. E quello che è bello è dire: come si può continuare ad essere costanti in questo servizio? Proprio guardando la gloria futura. Proprio paragonando quello che sono oggi le sofferenze terrene con quello che saranno invece le glorie future che il Signore ci ha riservato. In 2 Corinzi 4, 17 e 18 dice: perché la nostra momentanea, guardate il tempo che usa, è momentanea. momentanea, leggera afflizione ci produce sempre un più grande e smisurato peso di gloria, avendo lo sguardo intenso non alle cose che si vedono, che sono per un tempo, ma quelle che non si vedono e sono eterne. Guardate i tempi che usa. Sta mettendo sulla bilancia, dice: Signore, aspetta un attimo, io sto soffrendo per il corpo, perché se vogliamo servire il corpo dobbiamo soffrire. Il ministero di Paolo non è un ministero solamente rivolto all'evangelizzazione, è anche un ministero che si svolge all'interno del corpo di Cristo, all'interno della Chiesa, e c'è anche questa sofferenza. Però vedete, sta parlando di tempo. Prima o poi finiranno le sofferenze, prima o poi finiranno le cose che vediamo, ma quelle che non vediamo, quelle che dureranno per tutta l'eternità, che sono le glorie che il Signore ci ha promesso, non finiranno mai. E poi non solo, come affrontare veramente le sofferenze della vita? Naturalmente dobbiamo anche capire bene, quello che l'Apostolo Paolo sta parlando non solo di sofferenze fisiche, ma anche di sofferenze spirituali. Io mi rendo conto che oggi non soffriamo più a livello spirituale. Non ci preoccupiamo a livello spirituale. Martedì è stato parlato di Neemia. Beh, Neemia stava soffrendo, ma non stava soffrendo solamente perché magari qualcosa andava male nella sua vita fisicamente parlando. Ma vediamo prettamente e nel contesto che la sofferenza di Neemia era una sofferenza spirituale. L'Apostolo Paolo qua non sta parlando di sofferenze fisiche. Non sta dicendo nel carcere mi torturano, ma prima o poi tutto questo finirà. Anche se comunque ha dovuto purtroppo subire queste sofferenze fisiche. Ma quello che sta parlando è la sofferenza spirituale. Noi stiamo soffrendo a livello spirituale quando le cose non vanno bene. Abacuc soffriva a livello spirituale. Signore, che sta succedendo? Una grande sofferenza. Però è interessante che a un certo punto dobbiamo dire: guardiamo la croce. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando i vituperi. Allora fissiamo gli occhi su Gesù, è vero? Questo ci porterà a sopportare ogni cosa. Questo ci porterà a dire che il Signore Gesù ha sopportato molto più di quello che dobbiamo sopportare noi. Allora ci rendiamo conto, come l'Apostolo sta dicendo, vedete, non è solamente la conoscenza delle verità sulla persona di Gesù, sulla persona di Dio, sulla Bibbia, ma tutto questo deve avere un impatto nella nostra vita. E tutto questo provoca nella nostra vita una prontezza, la prontezza anche a soffrire per le cose spirituali. E lui dice: ora io sono pronto a soffrire per le cose spirituali, ora come all'inizio. Però attenzione, valutiamo la nostra vita spirituale. Cosa è cambiato dal giorno in cui ci siamo convertiti fino adesso? Paolo dice: ora sono ancora pronto a fare quello che ho fatto prima. Ora sono ancora pronto a donare, a soffrire per il corpo di Cristo. Noi siamo pronti ancora oggi? Oppure diciamo: largo e giovani. A volte sentiamo dei credenti che dicono: beh, mo largo e giovani. Io ho evangelizzato per 40 anni, adesso vai a evangelizzare tu. Io ho servito il Signore per 30 anni, adesso va a servire tu il Signore. No, non è così. Cari fratelli, curiamo il nostro affetto per il Signore, curiamo il nostro amore per il Signore, curiamo la fiducia, la nostra fiducia nel Signore, di fidarci veramente come il Signore vuole. E l'Apostolo Paolo non solo parla di questa prontezza nel soffrire, ma a un certo punto parla anche di ministero. La seconda parte che noi vediamo sempre in questa epistola, la prima parte è nel versetto 24, la seconda parte, che va dal versetto 25 al versetto 28, ci parla di servizio. L'Apostolo Paolo comincia a dire che lui si sta dando da fare nel corpo, che lui si è dato per il corpo. Il compito dell'Apostolo Paolo, come dicevo, non era solamente un compito di evangelizzazione. Noi in Galati 1,16 leggiamo: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia e si compiacque di rivelare in me figlio suo perché lo annunziasse agli stranieri. C'è un compito specifico. Nella scrittura noi vediamo che Dio gli dà un compito specifico. Era l'evangelizzazione. Ma l'Apostolo Paolo qua in Colossesi non sta parlando solamente dell'evangelizzazione, o meglio in modo specifico dell'evangelizzazione, ma di un altro compito che il Signore gli ha dato. E questo ci serve anche a noi. Cari fratelli, lavorare per il Signore non è solamente evangelizzare, ma anche lavorare nel corpo. Non pensiamo che noi evangelizziamo e abbiamo assolto i nostri doveri cristiani davanti al Signore. Ma il nostro compito, come possiamo dire, è un duplice compito per essere completo. È nell'evangelizzazione, ma anche nella crescita, nell'impegno, nel corpo. Noi dobbiamo porci delle domande. Io nel corpo come cammino? Io nel corpo quale servizio svolgo? Ci vuole la prontezza. E Paolo dice, nel corpo vediamo che ha un grande compito, quello di proclamare il mistero nascosto. Se andiamo a leggere, dice dal versetto 25... Di questa io sono diventato servitore, cioè della Chiesa, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Sta parlando della manifestazione di un mistero. Sta dicendo, vedete, nella totalità. È interessante perché in originale c'è scritto nella completezza, no? Cioè, in che senso? Nel senso che l'Apostolo Paolo sta proclamando, sta portando a conoscere i credenti questo mistero, soprattutto agli incirconcisi che fanno parte del corpo insieme ai circoncisi, cioè ai giudei. Sta dicendo: io vi sto manifestando, vi sto mettendo a conoscenza, vi sto rivelando tutto quello che il Signore mi ha fatto conoscere su questo mistero. Ed è bello perché l'Apostolo Paolo cosa fa? Non solo serve nel mettere a conoscenza il popolo di Dio di questo mistero, ma vediamo che soffre per la Chiesa, serve la Chiesa e annuncia, proprio come abbiamo detto, nella sua totalità la parola di Dio. Questo è importante. Noi non dobbiamo lasciare niente a caso. Dicevamo la volta precedente, quando si parlava di Epafra, che Epafra cosa ha fatto? Epafra è stato un uomo che in tutto e per tutto ha cercato di dare un insegnamento completo delle dottrine alla Chiesa e ai fratelli di Colosse, perché non era solamente evangelizzare, ma era anche formare questi credenti. E vediamo che l'Apostolo Paolo comincia a dire proprio questo: benissimo, sapete qual è anche il mio servizio, il mio compito nel corpo? È di parlare nella totalità, in tutta la totalità della parola di Dio. E questo è qualcosa che vediamo ancora anche in altre epistole, ad esempio in Atti capitolo 20, quando l'Apostolo Paolo si incontra con gli anziani di Efeso, cosa dice? Io vi ho detto tutto quello che c'è da sapere, tutto quello che è importante. E questo è un servizio molto importante nelle nostre chiese. Noi dobbiamo parlare di tutto, non di alcune cose sì e di altre cose no. E noi vediamo che tutto questo naturalmente è fattibile se non abbiamo un interesse personale. Se abbiamo un interesse personale, noi non potremo parlare di tutta la totalità della parola di Dio. Perché se abbiamo degli interessi personali e noi parliamo di tutta la totalità della parola di Dio, ci andiamo a scontrare con i credenti. È vero o no? Perché c'è chi la vuole cotta, c'è chi la vuole cruda, c'è chi vuole ascoltare in un modo, c'è chi vuole ascoltare in un altro modo. C'è chi non vuole sentire, c'è chi vuole sentire. Mentre l'Apostolo Paolo ci sta dicendo: io non sono vincolato a nessuno se non al Signore. E ho solo questo obiettivo. Non voglio essere il falso pastore, se parlato del pastore domenica, no? Non voglio essere il mercenario, ma io voglio essere il vero pastore, o meglio, lavorare per il vero pastore, annunciando in tutta la totalità la parola di Dio. Infatti quando parla a Timoteo cosa dice? Tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista e poi dice adempi fedelmente il tuo servizio. Vedete, l'Apostolo Paolo aveva questo scrupolo nel corpo di Cristo, nel corpo di Dio, nella Chiesa, quello di servire il Signore secondo la volontà del Signore. Ma non solo, un altro aspetto importante non era solo quello di predicare in tutta la totalità la parola di Dio, ma anche di presentare ogni uomo perfetto in Cristo. È bello quest'altro aspetto, non ci avevo mai fatto caso, ma vedevo di presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Cioè, in poche parole, servire il Signore in mezzo ai credenti e far sì che i credenti crescano. Fa sì che i credenti siano completi. C'è un altro passo in Galati 4,19, quando l'Apostolo Paolo dice: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglia. Sta parlando di una sofferenza. li sta trattando e sta comunicando con loro come se fossero dei figli. Dice: sapete, io ho questo dolore, ho questa sofferenza, sento questo impegno, sento questa responsabilità nei vostri confronti. Cioè quale? Finché Cristo sia formato in voi. Allora, presentare in ogni cosa ogni uomo perfetto in Cristo, affinché Cristo sia formato in voi. E poi un altro passo in 2 Corinzi 11:2 dice: vi ho presentati ad un unico sposo come una casta vergine. Molto bello. Cioè, in poche parole, lavorare nella Chiesa a servizio dei fratelli e permettere che i fratelli raggiungano anche una qualità spirituale. E tutto questo dipende da ognuno di noi, sapete? Perché ognuno di noi ha bisogno dell'altro. Ma naturalmente ci troviamo di fronte a un insegnante della parola, a un servo di Dio che ha avuto dei compiti specifici. Ed è interessante perché quando dice vi ho presentati ad un unico sposo, mi veniva in mente un po', ecco, quando un padre porta la figlia all'altare e la dà in mano allo sposo, è vero? Come una casta vergine. È uno dei momenti sicuramente più belli, non ho ancora provato, però è uno dei momenti sicuramente più belli, dove viene consegnata la sposa nelle mani dello sposo. E questo è quello che l'Apostolo fa, e questo è quello che lui si prefigge proprio nel suo servizio. Un terzo punto è l'obiettivo dell'Apostolo Paolo. A un certo punto noi leggiamo, nel versetto 29, a questo punto, a questo fine, io mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Cioè, per quale motivo? Versetto 2, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il ministero di Dio, cioè Cristo. Anche qua vedevo un altro particolare interessante. Come dicevo, c'è un obiettivo. Beh, un servo di Dio ha un obiettivo. L'obiettivo di Paolo qual era? Era quello di annunciare, sì, la persona di Cristo. Ma non solo, vediamo che l'obiettivo di Paolo era quello affinché ci fosse fra i fratelli un'armonia, affinché fra i fratelli ci fosse consolazione, una consolazione che viene dal Signore, affinché fra i fratelli crescesse l'amore, un amore spirituale, un amore che viene dal Signore. Però parla anche di un altro aspetto e dice: sapete, tutto questo è possibile solamente se io sono debole. Sta parlando della forza che si ha nel Signore. Tutto questo è possibile solamente se io sono debole. Oh, cari fratelli, io non voglio aggiungere nient'altro, ma credo che questi passi siano molto profondi e sicuramente il Signore, lo Spirito, interviene al di là di quello che ho potuto dire io. Però una cosa dobbiamo capire: cosa ha provocato la conoscenza dell'opera di Cristo nella nostra vita? Anche noi come Paolo possiamo dire: Signore, ora come il primo giorno che mi sono convertito, io sono pronto a mettere la mia vita a tua disposizione. Paolo dice: io ora sono pronto a soffrire. Paolo dice: io ora sono pronto a servire. E Paolo dice: Signore, io sono pronto ora a lavorare come tu vuoi per il bene della Chiesa, per raggiungere degli obiettivi. Abbiamo questo scopo? Oppure pensiamo che dobbiamo lavorare solamente fuori dal corpo? Naturalmente chi lavora fuori dal corpo lavora anche nel corpo. Le due cose non si possono separare. Ma cari fratelli, fino a quando quel quadro rimane attaccato alla parete e non è qualcosa che coinvolge la nostra vita, allora verranno a mancare le cose più importanti. Ricordatevi: affetto, amore e fiducia. Riflettiamo davanti al Signore. Signore, l'affetto per te, per la tua parola, per il tuo popolo, l'amore per te, la fiducia per te, ci sono? Se mancano, allora vuol dire che non abbiamo capito niente di quel quadro che ci è stato presentato nella parola di Dio. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.